Prendevamo spunto l'altra volta per il miracolo della moltiplicazione dei pani e di alcune cose che succedono nella città. Dicevamo, nelle vacanze annusiamo l'aria della nostra città. Piccolissimo spunto, senza la possibilità poi di tornarci su in conclusione, a tirare le conclusioni, ma il piccolissimo spunto lo vorrei trarre da ciò che succede alla religione in queste città, cioè vorrei annusare qualcosa circa la religione, perché non è detto che un prete tutto ciò che è religioso gli va bene, dipende, almeno a me, no, mi tengo un giudizio, no. Oggi inizia con i vespri di oggi la festa di San Lorenzo, dal punto di vista liturgico, che è il patrono della nostra parrocchia, che noi poi inseriremo nella festa patronale della prima settimana di settembre. E questi sono anche i giorni delle feste dell'apparizione del santuario di Santa Caterina, no? Dell'immagine appunto di devozione di Santa Caterina, con tutte le celebrazioni cittadine notevoli che avvengono, celebrazioni religiose, poi i fuochi della città, poi le bancarelle, eccetera, sappiamo. E poi tutte le festività religiose, sia che si vada al mare al sud, si vada ai monti, questi sono i giorni in cui ci sono i turisti, in cui c'è tanta gente, quindi le festività, le sagre di Ferragosto in moltissimi paesi, momenti appunto di vacanza, di serenità, di festa, di fede anche, dico, quindi partecipiamo pure, credo che sia un momento molto umano, molto vero, no? Purché continuiamo a capire che senso cristiano hanno e soprattutto che cristiani siamo noi nel fare queste cose, purché sia solo un segno che rimanda a qualcos'altro, no? Che è la logica della moltiplicazione dei pani. Anche Gesù ha fatto la bancarella, ha messo giù le costine, no? Però evidentemente voleva che quello fosse un segno di consolazione per affrontare la traversata del mare con fede, no? Invece avete visto tutto il capovolgimento, quindi ha congedato la folla che non ha capito niente, come se alla fine della festa patronale dicessimo a casa, no? E poi ai discepoli li prendesse da parte e dicesse ma anche voi non credete, no? Allora queste feste che hanno un loro significato, rispetto alle quali bisogna esercitare un giudizio appunto di fede, un discernimento. Quindi andrei piano, anche qui i cristiani fanno la svelta a darsi le medaglie, a fare i trionfanti, no? Trionfo della religione popolare. Permettetemi di insinuare qualche dubbio, qualche domanda, no? Anche solo perché il Vangelo, in questo caso tutte le parabole, la moltiplicazione dei pani, tutti i miracoli, quelli che noi chiamiamo i miracoli, ci mostrano in maniera molto chiara le ambiguità della religione della folla, che corre dietro a Gesù quando fa i miracoli e, per dirla riassuntivamente, quando fa i miracoli e propone una religione che arreca vantaggi, che arreca consolazione, guarigione, il pane appunto, no? I pani e i giochi. Beh, sarebbe interessante da cristiani valutare anche queste splendide feste di inaugurazione dei giochi olimpici, così amare anche, così complicate, così è difficile anche lì far festa, vedete come, vabbè, niente, non c'entra niente. Allora, il Vangelo mostra chiaramente l'ambiguità della religione, della folla, quando rincorre i vantaggi della religione, e invece non comprende assolutamente la proposta del Vangelo, il Vangelo, la notizia bella che invita a convertirsi e a seguire Gesù in questo stile di vita, in questa maniera di dare la vita, nel fidarsi del Padre che sta nei cieli e nel diventare teneri verso gli uomini. Questo è il mistero appunto nascosto, no? Del Vangelo. Quindi la religione di queste feste popolari, che può essere vissuta come un segno del conforto di cui abbiamo bisogno, siamo così tirati, così stanchi, che una bella festa su in villeggiatura la sera con tutto, è bellissimo appunto, no, è innegabile. Però appunto sta roba qui richiama qualcos'altro, esce dall'equivoco solo se diventa un segno della fede. E cioè di che cosa? Se diventa un luogo da cui scoprire, accogliere la rivelazione, questa è la fede, accogliere la notizia, il Vangelo, che è la notizia dell'abbassarsi di Dio, della sua tenerezza verso l'uomo, e l'invito a diventare così anche noi, a convertirci, a seguire Gesù nel fidarci del Padre, nel dono di noi stessi, e quindi nel seguire Gesù, nella sua Pasqua e nella grande prova, che questo è il succo poi di questo racconto che abbiamo letto, della traversata del mare. Allora, proviamo a rileggere questo episodio. Se lo tenete anche sott'occhio vedrete come è pieno, cioè la lettura che suggerisco è a più strati, e quindi bisogna passare, perché se uno si fida del racconto e del senso che ha subito per lui, tante volte non capisce, no? Il testo bisogna accarezzarlo, bisogna scavarlo, bisogna ascoltarlo, e poi soprattutto bisogna viaggiarci su, bisogna ridire il testo. Se no non parla, anzi imbroglia. Questo tutti i testi, soprattutto questi che contengono cose nascoste. Allora vi do il suggerimento, vedrete che questo testo è tutto intriso di una lettura post-pasquale, cioè di una fede nella resurrezione di Gesù. E si rilegge un episodio della vita insieme a Gesù in chiave liturgico, sacramentale, pasquale, di fede. Proviamo allora. Dunque, dopo la moltiplicazione dei pani, il testo dice, dopo che la folla fu saziata e dopo il grande successo popolare, Gesù sembra, dunque guardate il testo, subito, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e precedere sull'altra sponda mentre egli avrebbe mandato via la folla. Cioè, vuole sciogliere il teatro, capito? Si chiude alla svelta, spegne in fretta gli applausi della folla, ordina ai discepoli di salire sulla barca e congeda egli stesso la folla, quasi vivesse quel successo come un pericolo per alcuni versi mortale per il suo Vangelo, cioè come se quella religiosità andasse in qualche maniera sciolta, se no ammazza il Vangelo. Il pericolo è che se quella festa si prolunga tra gli uomini, finisce in sbornia, anche se religiosa. Cioè la gente soffoca il segreto della festa, di tutte le feste che Dio ci dà da compiere. Noi tendiamo a soffocarle con le nostre illusioni e i nostri stordimenti. Allora, Gesù ha la sensazione che se quella festa si prolunga possa finire in sbornia e non diventi invece un'esperienza di fede che faccia vedere la cosa nascosta, un'esperienza nella quale si vede come Dio passa nella nostra vita e ci invita a seguirlo. La moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Giovanni, poi ci sarà una pagina intera di una predica di Gesù su sta roba, è stato un segno. Era un segno, capito? La festa religiosa, anche religiosa, ma come anche la cena stasera in casa con i nostri figli, è un segno che rimanda quindi a un significato. Per comprendere quel significato non servono gli applausi, non servono le messe in scena miliardarie della festa, no, anzi, ste robe qui imbrogliano, non serve il chiasso, non servono le mangiate. Anche se poi noi mangiamo, certo. Occorre invece attraversare il mare. Cioè, è la traversata del mare che fa fare ai suoi discepoli il metodo con cui Gesù vuol far capire cos'era la moltiplicazione dei pani. È quella traversata del mare che è la Pasqua di Gesù e la via che essa apre davanti a noi. Questo è il senso della moltiplicazione dei pani. Il senso dell'Eucaristia non diciamo la Pasqua di Gesù, no, veniamo a Messa. Perché l'Eucaristia ci apre alla via della Pasqua. Del fatto che Dio si dà all'uomo e chiede all'uomo di darsi a suo fratello. Se uno va a fare la mangiata, poi va via più egoista di prima, va via che non se ne frega di niente della sua città, dei poveri. E di cosa c'era di cristiano in quella roba lì? Dimmelo. La traversata che propone Gesù ai discepoli, vi offro delle categorie bibliche per leggere questa scrittura che gli apostoli hanno fatto di questo episodio, è la traversata della vita come di un esodo. Non a caso Gesù ordina ai discepoli di precederlo sull'altra sponda. L'altra sponda, in maniera evidentissima, non mi pare di fare delle allegorie, no? L'altra sponda è figura della terra promessa, appunto, è la via che conduce a quella terra, passa attraverso il mare. Ed è come una grande categoria dell'esodo. E Gesù si ritira sul monte, no? Il mare, la terra promessa, il monte dell'alleanza, sul quale come Mosè Dio rivela la sua parola e stringe alleanza con il suo popolo. E la salita su quel monte, Gesù ce lo fa capire, è ardua, come sarà ardua la salita del Calvario. E quindi gli apostoli pensano evidentemente al monte di Mosè, ma soprattutto al Calvario. Gesù è lassù solo a pregare, non è la scena del Getsemani. Anche là egli sarà solo e i discepoli dormiranno, perché il passaggio lo deve aprire da solo, sarà solo Gesù, appunto, no? Il Vangelo, tra l'altro, è proprio partito da questo, dallo sconforto degli amici di Gesù di averlo lasciato solo. E per questo i Vangeli iniziano col racconto della passione, è guardando come Gesù ha patito sul Calvario, come è morto, che rileggono la storia di Gesù. Qui in questo episodio lo si vede chiaramente, no? E possiamo addirittura immaginare qualcosa di questa preghiera solitaria di Gesù, riferendoci proprio alla preghiera nel Getsemani: passi da me questo calice, però sia fatta la tua volontà, come se appunto Gesù vivesse una crisi di fede, se mi permettete questo termine, se Gesù me lo permette. Ma io dico che Gesù è contento che noi consideriamo effettivamente ciò che ha vissuto e non lo mettiamo là. Cioè Gesù è come lacerato perché desidera che arrivi quest'ora per la quale è venuto, ma questo desiderio è mescolato all'angoscia. Arriva a chiederti evitare questa prova, passi da me questo calice, ma nello stesso tempo vuol fare la volontà di Dio. Questa è la prova della fede. La fede ha la struttura di una prova, perché Dio è venuto a chiamarti e ti ha fatto attraversare il mare, ti ha fatto una promessa per portarti nella terra promessa, per metterti nel cuore l'amore di Lui e dei fratelli, per vedere cosa avevi nel cuore. Questo è il senso della vita. Per vedere se la paura dei serpenti o la stanchezza del viaggio o la disperazione della terra promessa ti avesse fatto diventare cattivo, egoista, impaurito, geloso, prepotente con gli altri, manducatore di tutto ciò che trovi, distruttore, perché a te interessa di star bene, di vivere te. E il tuo cuore, appunto, non ha capito il cuore di Dio. Guardate che queste frasi qui, è tutta la Bibbia, Chissà cosa siamo andati a cercarci dentro noi. E questa prova della fede, che è la crisi di fede di Gesù, che è la prova di fede di Gesù in cui Gesù è stato fedele, appunto, in questa prova vengono introdotti anche i discepoli. Loro lo sanno cos'è successo nella passione, che sono scappati tutti. Loro lo sanno che non hanno capito quello che Gesù gli ha detto. E quindi capiscono bene cosa vuol dire che quando Gesù li manda sul mare e il mare si mette a sballonzolare e l'angoscia delle onde è una viva rappresentazione dell'angoscia, dell'agitazione che c'è nelle menti, dei cuori, è l'espressione della paura, che è il contrario della fede. Hanno avuto paura. Si trovano imbarcati soli su queste acque col vento contrario, queste acque ostili sul grande abisso che sottostà alla creazione, perché la creazione è emersa dal grande abisso. Loro stanno per essere inghiottiti dall'abisso, che è l'abisso della morte in cui Gesù è stato precipitato e in cui i discepoli si sentono affondare, appunto. E il vento non è quello fecondo che separa le acque e fa emergere la terra ferma, o il soffio leggero dell'incontro con Dio. Questo è un vento cattivo, il vento contrario, di tempesta. Provate ad ascoltare stasera un vostro amico, un vostro parente, che si sta accorgendo che la malattia che ha lo sta portando alla morte. Provate a leggere questi testi e capirete che queste robe qui sono quelle che succedono a tutte le persone, tutti attraversano questa prova e tutti attendono la terra promessa e tutti hanno paura, no? Come discepoli noi navighiamo sulle acque della morte e i venti ci sono spesso contrari. E quanto a Dio, tutto porta a pensare che Egli sia assente. Ci ha mandato noi sulla barca. Gesù non è salito con noi. E tutto avviene, oppure nell'altra versione dei Vangeli, è qui ma dorme. Non fa niente, capito? Il nostro viaggio è tentato dalla paura. Tutto ciò che noi viviamo, tutto ciò che noi intraprendiamo, compreso anche quello che ci viene bene, compreso quello che riusciamo a realizzare, è segnato con questo marchio di insignificanza, di paura, dalla prospettiva della morte, da questo verme che rode da dentro la speranza, appunto, no? E che la Bibbia figura nelle acque profonde, il mare. Non so, quando per televisione ogni 2 o 3 giorni dicono una carretta del mare, si sono sprofondati, sono periti in mare, ovviamente di solito ci viene detto con l'aria di dire stanno arrivando gli invasori, no? Però è difficile cancellare la compassione per chi nel viaggio verso la terra promessa sprofonda nelle acque, appunto, no? Ma è una piccola parabola dei poveretti che vanno in vacanza, è un incidente stradale, è lo stesso, insomma la barca o la macchina è lo stesso. E il racconto continua verso la fine della notte, sul far del mattino, il primo giorno dopo il sabato, diranno nei testi più liturgici della resurrezione, Gesù venne verso di loro, calpestando le acque profonde, camminando sull'abisso, Signore della morte, è risorto, evidentemente, no? La fede in Gesù si esplicita in questi termini, come vincitore delle acque, no? E quindi pensate a tutto il tema dell'Esodo, l'apertura delle acque, Mosè. Queste acque che avevano distrutto l'umanità nel diluvio, che avevano sommerso gli egiziani nella liberazione dell'Esodo. Beh, è evidente, mi pare, questo cammino sul mare è la figura della vittoria di Cristo sulla morte. E tutto il capitolo 14 di Matteo, stiamo leggendo in queste domeniche, tutto è fatto di anticipazioni pasquali che sono, ve lo ricordo, una risposta alla crisi che Gesù ha avuto alla notizia che il Battista è stato decapitato. Vi ricordate? Avendo saputo che il Battista era stato decapitato, Gesù andò nel deserto, una folla gli si fece incontro, la moltiplicazione dei pani, la spiegazione della moltiplicazione dei pani nel gesto simbolico della tempesta domata. Quindi è una risposta, questa rilettura pasquale, è una risposta alla crisi di Gesù, alla notizia che il Battista è stato decapitato, ma è in qualche maniera una risposta alla crisi che Gesù, alla prova che Gesù dovette affrontare con lacrime e grida, sudando sangue, la croce, diciamo. Ed è una risposta alla crisi che caratterizza la fragile fede dei discepoli, che sono invitati a vincere la paura, a farsi battezzare, a entrare nella paura. Vi siete dimenticati che noi siamo stati col battesimo sepolti nella morte di Cristo affinché con Lui risorgiamo, diceva Paolo ai Romani, dicendo presso poco queste cose, no? Cioè, cosa pensavate voi? Quando vi siete battezzati, quando battezzate i vostri figli, che cosa pensate? Alla festicciola perché è arrivato lo specchio dei nostri desideri? O perché Dio vi ha affidato il destino splendido e drammatico di un figlio dell'uomo? Quindi questa anticipazione pasquale, questo senso pasquale della prova della vita, appunto, è una risposta alla crisi che caratteristica la fragilità della fede di tutti i discepoli, che sono invitati a entrare nella Pasqua di Cristo e a passare dalla paura alla fede. L'abisso, il vento cattivo, la morte, non avranno l'ultima parola. L'ultima parola è il Cristo che è sempre vivo, il risorto. Gesù Signore, Gesù Cristo, il Signore, il risorto. E si può continuare perché in questa chiave pasquale è da leggere anche quest'idea del fantasma, no? Quest'uomo che cammina sulle acque non lo riconoscono, lo prendono per un fantasma, come i discepoli la sera della Pasqua, come la Maddalena, come i discepoli di Emmaus che non lo riconoscono. Anche là presi da paura, è la paura che ci impedisce la fede. Non ci fidiamo di Dio, hai capito? È troppo evidente la prova che vincerà il vento contrario. Noi non ci fidiamo, questa è la paura. E la rassicurazione da parte di Gesù sono io, no? L'identità del risorto, ma anche l'affermazione dell'esodo, appunto. Non aver paura, io sarò vicino a te, capito? Io ci sono. No? E guardate il discorso sulla Chiesa, quindi sta gente che scrive queste robe qui, ripeto, lo sa bene come si comporta, come si comportava. E quindi racconta ancora la maniera con cui Pietro, su cui si fonda la Chiesa, la pietra su cui sarà fondata la Chiesa, guarda cosa succede. Allora Pietro, come al solito, dice: se sei tu, dice Pietro, comanda che io venga a te sulle acque, perché dov'è il maestro, là è il suo discepolo. E aveva detto anche, ricordate, no? Signore, guarda, con te io sono pronto ad andare in prigione alla morte. E poi abbiamo visto come è andata a finire durante la passione. Pietro, nel giro di qualche ora, nella notte, non canterà il gallo e tu mi avrai rinnegato più volte. Capito? In poche ore tu mi rinneghi più volte. Ti lasci governare dall'ansia, dalla paura, dalla preoccupazione di te, dalla non fede, un'infinità di volte al giorno. Anche qui la stessa imprudenza di Pietro e la stessa avventura. Pietro affonda, perché non vede più il Cristo. Fa: vicino a te io vado, non lo vede più. Vede solo il mare della morte. E la Chiesa che scrive questo Vangelo sta attraversando delle prove. È la paura di una comunità scossa con una barca sulle onde, messa in crisi dal rifiuto dei giudei, dall'indifferenza dei greci. Paura che ciascuno di noi abbia una fede così fragile che non resiste alle tempeste dell'esistenza. E allora, ridotto all'osso, ridotto all'essenziale, Pietro invoca Cristo non più per camminare sulle acque, presuntuosamente, ma semplicemente per salvare la pelle. Signore, salva. Hai capito? Alla fine saremo tutti dei bambini che chiedono l'elemosina di non morire, di vivere. Come si può dire? Salvami. Non mi interesserà più né predicare, né far discorsi, né organizzare, né pensare. Né mi servirà. Cercherò qualcuno che mi salverà. Egli stese la mano. Salmo 18 dice, descrive così Dio. Egli stese la mano dall'alto, mi prese, mi sollevò dalle grandi acque. Così Gesù è stato strappato alla morte e con lui Pietro e con Pietro anche noi, dalla paura e dalla morte della fede, o semplicemente dalla morte, proprio lei in carne ed ossa. Ed eccoli sulla barca, questi poveretti della fede. Veramente, tu sei il figlio di Dio. Allora, se Pietro, se il Papa, la pietra su cui si fonda la fede della Chiesa, è rimproverato e compatito come uomo di poca fede, e dobbiamo avere un po' di pazienza anche con la nostra fede fragile e friabile. Alla fine noi possiamo contare solo sulla mano che si è misericordiosamente posata su di noi. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio nostro Padre perché ci tenga pazientemente discepoli del suo Figlio Gesù e vicini al cuore di ogni uomo. O Dio, nostra speranza, ascoltaci.
Signore, tu ci insegni che il nostro cuore è uno dei luoghi dove possiamo incontrarti e dove possiamo vivere in profonda intimità con te. Donaci il coraggio di ascoltare la nostra coscienza, là dove tu, nel silenzio dei rumori, delle parole e delle emozioni, ci vuoi far assaporare la dolcezza della tua presenza. Preghiamo.
O Dio, nostra speranza, ascoltaci.
Signore, nonostante viviamo momenti difficili, poco rassicuranti, vogliamo credere che la misericordia, la pace, la giustizia e la concordia tra i popoli alla fine regneranno. Privi di questa certezza, noi saremmo perduti. Rafforza la nostra fiducia in te che governi il mondo. Preghiamo.
O Dio, nostra speranza, ascoltaci.
Signore, la Chiesa non dubiti mai che tu sei accanto a lei e che proprio attraverso questa silenziosa ma efficace presenza tu le dai la forza di vincere ogni paura e ogni dubbio. Creda che solo l'amicizia e la fiducia in te la rendono forte e sicura nell'annunciare il Vangelo. Preghiamo.
O Dio, nostra speranza, ascoltaci.
Signore, non possiamo dimenticare molti nostri fratelli che soffrono perché hanno paura di vivere, perché non hanno mai goduto della gioia della fraternità perché sono stati poco amati. Fa che incontrino persone disponibili ad ascoltarli e a consolarli, portando e condividendo il peso dei loro affanni. Preghiamo.
O Dio, nostra speranza, ascoltaci. O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della paura e della morte. Fa che riprendano il cammino della speranza e siano per sempre il tuo vivente canto di gloria. Per Cristo nostro Signore.